Donald il magnate contro Trump il presidente. Un impero con 111 società dall'Europa all'Asia. E un conflitto di interessi globale. Di Alberto Flores Arcais da New York. 27 gennaio 2017. 111 società diffuse in 18 paesi in giro per il mondo. Dall'Europa al Sud America, dall'Asia al mondo arabo, l'impero di Donald Trump, che venerdì 20 gennaio ha fatto il suo ingresso alla Casa Bianca, nuovo presidente della più grande potenza del pianeta, spazia un po' ovunque, comprese nazioni come Indonesia, Arabia Saudita, Brasile, Turchia, con cui gli Stati Uniti hanno avuto, hanno o avranno qualche problema. Oltre ovviamente alla Russia dell'amico Vladimir Putin, da 70 anni nemico per eccellenza, guerra fredda o meno fa parte dell'inconscio di ogni buon americano, degli USA. Un impero con cui sotto le bandiere della Trump Organization, la holding di famiglia che controlla decine di società e Donald gestisce da decenni i suoi affari miliardari e le sue bancarotte, finiti più di una volta sotto le lenti di ingrandimento di giudici, ispettori del fisco o controllori di vario genere. Quanto basta per stilare un bel elenco di conflitti di interessi, veri o presunti, già in corso o solo ipotizzabili. Ma Donald Trump non è per sempre. È il cafone globale, è aggressivo e familista, e a tratti fa paura. Ma la realtà americana e mondiale può costringerlo a calmarsi, dai rapporti con la Cina alle scelte economiche. Forse non c'è niente di male, come dice lui, visto che il presidente americano è un miliardario, anche se talvolta ha millantato più di quanto dovuto, e i suoi affari in giro per il mondo sono andati avanti di pari passo con le sue performance nei reality show televisivi, 14 stagioni come star di The Apprentice su Hulk. Più probabile che qualcosa non torni, ora che ha messo piede nello studio ovale e può decidere, si spera, non via Twitter, di qualche destino in giro per il globo, perché sarà pure legale, ma un presidente degli Stati Uniti d'America che mette su un cantiere, non un'epoca fa, era il maggio 2016 e lui era già candidato in pectore del Grand Old Party per costruire una torre miliardaria a Jeddah insieme al Saudi Bin Laden Group che appartiene alla famiglia del capo di Al-Qaeda fatto uccidere da Obama, imparentata con i regnanti sauditi. Qualche problemino lo può provocare. Problemini che possono sorgere anche per i suoi affari passati con Mauricio Macri, oggi presidente dell'Argentina, per i suoi hotel, ville e golf club costruiti o da costruire in Indonesia, il più grande stato islamico del mondo, per certi affarucci in Turchia sui quali lo ha ammesso candidamente, o un piccolo conflitto di interessi per un grande palazzo a Istanbul. Senza contare che anche in quello che Donald ha individuato come suo principale nemico, la Cina, con tanto di pericolose aperture a Taiwan, è pronto a fare business già da anni in atto attraverso il suo gruppo Trump Hotel Collection. L'elenco dei possibili conflitti di interessi di Trump è lungo. Il fisco, lui è tuttora sotto accertamento, per 20 anni non risulta abbia pagato le tasse federali, ed ora gli ispettori dell'IRS prenderanno ordini da un suo ministro. Le leggi sul lavoro, con i suoi cantieri che hanno avuto diverse denunce per abusi, ma chi indaga ora dipende da lui. Gli affitti dei suoi hotel a enti pubblici. Oltre alla mai chiarita da lui questione delle banche che gli hanno erogato fidi, compresi istituti cinesi e la Deutsche Bank, che ha un contenzioso aperto con il Dipartimento di Giustizia e il Tesoro USA. Potrei continuare a gestire la mia azienda anche facendo il presidente, ma non lo farò. Cedo il comando ai miei figli, Rich e Donald Jr. Così ha parlato The Donald, per lui il problema di un conflitto di interessi non esiste, a seguire gli affari di famiglia ci penseranno i due rampolli maschi, il terzo è ancora minorenne, mentre per Ivanka, la figlia favorita, e per il marito di lei Jared Kushner, l'eminenza grigia della Casa Bianca, senior advisor del presidente e inviato speciale per il Medio Oriente, si sono spalancate le porte dei palazzi del potere che contano a Washington. Vedi anche Trump, missione, sopravvivere a Trump, incantati da un demagogo per finire in mano a un tiranno, può accadere nelle più importanti democrazie occidentali. La risposta è sì, per rassicurare l'America lui si è limitato ad assicurare che loro, i miei figli, non discuteranno mai di affari con me, ripetendo ad ogni obiezione la frase «la legge non mi obbliga». Tecnicamente ha ragione, visto che non è obbligato, come tutti gli consigliavano, al Blind Trust, ma solo alla cosiddetta Emolument Clause, una norma della Costituzione che risale al 1787 e che recita: nessun individuo che abbia un incarico nel governo può, senza il consenso del Congresso, accettare alcun dono, emolumento, incarico o titolo di qualsiasi tipo da alcun re, principe o stato estero. I media USA hanno ricordato a questo proposito come Andrew Jackson, presidente dal 1829 al 1837, restituì una medaglia d'oro avuta in dono dal rivoluzionario latinoamericano Simón Bolívar. The Donald saprà fare altrettanto. Nella sua prima conferenza stampa ha duettato con il suo avvocato Sherry Dillon, lasciando a quest'ultima il palco, fatto assai insolito, in modo che fosse lei a spiegare ai giornalisti presenti, ma soprattutto all'America che lo seguiva in diretta TV, il piano con cui il presidente miliardario cerca di rassicurare cittadini e mercato di essere uomo rispettoso delle leggi. A giudicare da commenti, analisi e dalla valanga di commenti, più o meno riferibili, che si sono riversati sul social network, si potrebbe credere che ne abbia convinti pochi di cittadini americani. Ma sarebbe un errore. Con Trump e le sue mosse, spesso indecifrabili, occorre iniziare a ragionare in modo diverso da quello cui eravamo abituati. Lui parla al suo elettorato con slogan efficaci, chiacchiere da bar diremmo noi, e immagini meglio se in diretta televisiva che devono rimanere impresse. Ecco dunque che l'avvocato Dillon, spigliata e un po' professorale nella sua lunga disquisizione ai reporter accreditati alla Casa Bianca, che spiega come conflitti di interessi non ce ne siano, e nel dirlo mostra una bella mazzetta di documenti che nessuno può leggere, e chiude, mentre a pochi passi da lei The Donald annuisce e conferma con ampi gesti con un bel done. Fatto cosa non si sa, ma il Trump team ha ottenuto quello che voleva. Il nuovo presidente mette sempre le cose a posto. Article Craig Silverman, la destra sparge odio e se ne vanta, poco importa quello che succede dopo. Le certezze degli elettori fans che battono le mani in attesa che l'America ridiventi grande, come da promesse elettorali, non vengono intaccate dal fatto che il direttore dell'Office of Government Ethics, ufficio federale che ha il preciso di controllare il conflitto di interessi dei membri del governo, dica che il piano è completamente inadeguato e senza senso. E se qualcuno avesse qualche dubbio, basta un bel tweet del commander in chief di Shonest Media, fa che, per convincerli che è la stampa a raccontare frottole. Del resto, quando hai oltre 20 milioni di follower, cifra che dopo l'inauguration day è salita ancora, e usi Twitter come una clava contro nemici veri o presunti, il successo, soprattutto se siedi alla Casa Bianca, è assicurato. Occhio ai conflitti di interessi, ma massima attenzione allo stato dei conflitti nell'era di The Donald. perché sui rapporti con l'intelligence mai un presidente ha attaccato così pubblicamente i suoi spioni, e di conseguenza con la Russia di Putin, che ancora prima di mettere piede alla Casa Bianca ha trovato paletti anche da parte degli uomini da lui scelti in posti chiave, Pentagono, CIA, Tesoro. Perché può anche cantare vittoria con l'industria automobilistica, ma il numero dei nuovi posti di lavoro in Michigan, Pennsylvania o Wisconsin, gli stati dove i maschi, bianchi e disoccupati lo hanno fatto vincere, rischiano di essere nulla di fronte a una possibile recessione. Perché la guerra dei dazi in lungo e in largo rischia di essere un boomerang. Perché un presidente non può indicare la politica estera e l'attività della diplomazia con messaggi di 140 battute su un social network, se pensa di governare l'America e i conflitti del mondo come se fosse il chief executive officer. La definizione è del Washington Post di una grande corporation, dovrà tener conto che ogni cittadino americano è un azionista. E gli amministratori delegati che sbagliano negli USA prima o poi vengono cacciati. Ma Donald Trump non è per sempre. È il cafone globale, è aggressivo e familista, e a tratti fa paura. Ma la realtà americana e mondiale può costringerlo a calmarsi, dai rapporti con la Cina alle scelte economiche. Di Gigi Riva. 19 gennaio 2017, annunciato da lontano con frastuono da Capitan Fracassa, Donald Trump arriva alla Casa Bianca il 20 gennaio dopo la transizione più turbolenta che gli Stati Uniti ricordino. Non un normale spoils system, ma una vera mutazione antropologica. Si passa dal meraviglioso galateo di Barack Obama e della First Lady Michelle allo spiccio cowboy politicamente scorrettissimo con moglie iperpatinata. Eppure demonizzare il miliardario col parrucchino color pannocchia scatena la reazione uguale e contraria dei suoi elettori. Siamo nella fase nella luna di miele con chi lo ha scelto, quando qualunque cosa faccia o dica, giusta o sbagliata che sia, viene iscritta nella casella dei meriti. Un'opposizione seria e alla lunga premiante deve dunque porsi l'obiettivo di scindere parole e prassi. E, per non sembrare pregiudiziale, indirizzare la resistenza democratica contro i peraltro numerosi strafalcioni già commessi e quelli che si annunciano prevedibilmente copiosi. Ultimo, la nomina del genero Jared Kushner come consigliere alla Casa Bianca, un atto di spudorato nepotismo, un familismo amorale nella terra che si vanta di essere baluardo della meritocrazia. La sua conclamata xenofobia, il razzismo strisciante, l'incompetenza su alcuni dossier scottanti, gli strappi istituzionali, la stessa forma provocatoria e offensiva sono dati assodati. Tuttavia alcune sue scelte annunciate sono addirittura in continuità col predecessore. Dunque bisogna rimboccarsi le maniche, analizzare di volta in modo asettico i fatti. Partendo magari dall'economia, ciò che in definitiva determina i successi delle presidenze, il protezionismo spinto di The Donald è stato variamente irriso, senza tenere in conto che una critica alla globalizzazione, almeno come si è attuata, è ormai patrimonio diffuso a destra come a sinistra. Trump minaccia dazi sulle importazioni e le case automobilistiche si affrettano ad annunciare investimenti in America, li cancellano altrove, spiegando, come si è affrettato a fare anche Sergio Marchionne, di non essere sotto ricatto, ma che sono scelte maturate in precedenza. Fioccano promesse di milioni di posti di lavoro che nemmeno Silvio Berlusconi, solo che oltre Atlantico è più facile. Pur con una perdita di potere d'acquisto dei salari, ma anche Obama ha ridotto a percentuali irrisorie la disoccupazione, e proprio partendo dall'industria delle macchine cui ha concesso cospicui aiuti di Stato perché si rilanciasse e non andasse a delocalizzare altrove. Lo si era bollato di socialista, aveva semplicemente constatato che a causa dumping di diritti la competizione con la Cina era impossibile senza intervento pubblico e non voleva trovarsi tra un paio di generazioni quando auspicabilmente ci saranno le condizioni per una gara fair con Pechino trovarsi col paese senza fabbriche. Quella stessa Cina che schiaffeggiata da Trump subito dopo l'elezione ora si presenta sull'uscio di Washington portando per mano di Jack Ma di Alibaba, il miglior amico di undicesimo Jinping, segretario del Partito Comunista, l'offerta di collaborazione nelle commerce. L'altra faccia del protezionismo è l'isolazionismo in politica estera. Al futuro commander in Kiev non piacciono i soldati americani in giro per il mondo, costano e dal suo punto di vista sono inutili, specie in Medio Oriente ora che gli USA hanno l'autosufficienza energetica. Un ritiro repentino di ciò che rimane nel Golfo dovrebbe essere la conseguenza dell'assunto, e la differenza con Obama sta semmai nella rapidità. Il primo presidente nero, correggendo l'impostazione di Bush figlio, programmò l'uscita dall'Iraq salvo essere risucchiato parzialmente nella mischia dall'esito nefasto delle primavere arabe e dalla comparsa sulla scena dello Stato Islamico. La storia ha più fantasia della capacità di previsione di noi umani e non è detto che qualche evento ora impronosticabile muti l'agenda di Trump suo malgrado. Già ora, tuttavia, si possono individuare due linee in contraddizione almeno nelle parole, l'annunciato riavvicinamento a Israele e la sconfessione dell'accordo sul nucleare con l'Iran, che però potrebbe essere bocciato dal Congresso, ma si conciliano con l'abbandono dell'area. Incantati da un demagogo per finire in mano a un tiranno, può accadere nelle più importanti democrazie occidentali. La risposta è sì, e qui entra in campo Vladimir Putin, il vero cambio di passo rispetto al predecessore. Nei calcoli del miliardario presidente è l'alleanza col Cremlino la chiave per il disimpegno o al minimo la condivisione di responsabilità. Sarebbe auspicabile, visto che Occidente e Russia hanno da vincere una battaglia contro un nemico comune, il terrorismo. In passato ci si era sperticati in elogi verso quei leader che erano stati capaci di dialogo tra superpotenze per scongiurare contrapposizioni foriere di possibili sviluppi anche armati. Tenere aperta la porta del confronto dovrebbe essere salutato come un atto di realismo. Obama si ostina invece, quasi fuori tempo massimo, a chiuderla con la cacciata dei diplomatici russi e le reiterate accuse di ingerenza nelle elezioni del novembre scorso, senza peraltro che le varie intelligence USA abbiano prodotto prove sul coinvolgimento dello zar, che i russi abbiano brindato all'elezione di Trump e per lui abbiano fatto il tifo sembra fisiologico. Lo ha fatto anche Bibi Netanyahu e non ci sono stati gli stessi strali contro Israele. E quanto a ingerenze, gli Stati Uniti sono gli ultimi a poter impartire lezioni, come dimostra la stessa Italia non solo nel passato se si pensa all'endorsement di Obama per il sì al referendum sulla riforma costituzionale e l'appoggio al governo Renzi. O guardando un po' più indietro allo spionaggio a tappeto dell'ANSA nei confronti di nemici e amici, governo Berlusconi compreso, Trump nel dossier Russia è avviato verso una soluzione netta di continuità, oggettivamente con qualche buona ragione strategica in un mondo multipolare dove sarebbe folle non immaginare un ruolo per Mosca. A patto, naturalmente, di non sposare Putin anche nella versione muscolare di repressore delle opposizioni, dei diritti e fautore di un neoimperialismo di stampo sovietico, quello sì un matrimonio che non sa da fare.